Adesso che abbiamo capito questo problema della struttura bicamerale un po' strana che abbiamo in Italia, possiamo capire anche come funziona il procedimento legislativo, perché le due cose stanno insieme. Allora, vi dicevo l'altra volta che il procedimento legislativo può essere costruito come un diagramma fatto di diverse fasi, e cioè esattamente di tre scatole, tre blocchi, va bene? L'iniziativa, la fase cosiddetta deliberativa e la fase della promulgazione. Adesso andiamo ad aprire le tre scatole e vedere che cosa c'è dentro. Mestiere tipico della Romsca. Allora, l'iniziativa. L'iniziativa è un atto formale. È un atto formale nel senso che per presentare l'iniziativa legislativa bisogna compiere alcuni gesti materiali e coloro che possono compiere questi gesti materiali sono un elenco chiuso di soggetti. Già vi dicevo, l'iniziativa legislativa è un progetto di legge, si chiama progetto di legge, proposta di legge, disegno di legge, poi vedremo se qualche differenza, ma è un articolato che contiene le stesse articoli e norme che si vorrebbero far diventare legge. E questo articolato è preceduto da una relazione illustrativa che spiega il perché della legge, che cosa si vuole fare, quali sono le premesse e così via. I soggetti che possono svolgere l'iniziativa legislativa sono pochi, e cioè il governo, il singolo deputato o senatore, diciamo Scalino, il singolo consiglio regionale, 50.000 disgraziati, detti anche cittadini, e un organo inutile che si chiama CNEL. CNEL, andiamo a CNEL, vamos. Partiamo dal CNEL, ok. Il CNEL è un organo inutile. Presidente, mi sente? Perché sta anche un presidente. Una bellissima sede romana. E si chiama il Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro. Il Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro raggruppa i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori per i singoli rami della produzione. Dentro ci sono rappresentanti dei sindacati, delle associazioni industriali, dei commercianti, eccetera. E l'erede del sogno del solidarismo fascista, cioè della componente cattolica del fascismo, di comporre conflitti di classe, di interessi, all'interno delle corporazioni. Le corporazioni erano enti pubblici, inventati dal fascismo, mai funzionati, e ispirati da Bottai, che era la mente cattolica del fascismo, e erano enti pubblici in cui, che so io, i padroni dei terreni agricoli e i rappresentanti dei braccianti stavano con un tavolo e fissavano insieme le regole del gioco. È un sogno, perché ovviamente i conflitti non si regolano così e le corporazioni non hanno mai funzionato durante il fascismo. Dopo il fascismo la parte cattolica manteneva questa idea solidaristica di avere comunque una sede di superamento di conflitti sociali e si è inventato il CNEL, che non ha mai funzionato. Il massimo che fa è un tanto fare qualche ricerca, qualche pranzo e qualche convegno. Questo CNEL avrebbe la possibilità di presentare disegni di legge, cosa che fa pochissimo, e essenzialmente l'unico oggetto dei disegni di legge è la riforma del CNEL stesso. E con questo lo togliamo dalla scatola iniziativa. All'altra parte invece abbiamo il governo. Il governo, diciamo che rappresenta una buona metà dell'iniziativa legislativa, ma rappresenta la stragrande maggioranza dei disegni di legge che arrivano in porto. ossia quando il governo presenta un disegno di legge, questo disegno di legge ha altissime probabilità di diventare legge. Per quale ragione? Per due ragioni, una tecnica e una politica. Quella politica è autoevidente. Il governo si suppone che abbia una maggioranza in Parlamento. E quando il governo presenta qualcosa in Parlamento, si suppone che la sua maggioranza sia disposta a votarlo. Ci saranno degli emendamenti, ci saranno dei problemi, il governo ha degli strumenti per forzare il gioco, che vedremo passando la seconda scatola, ma insomma, in linea di principio, il governo governa. E poi il governo ha un altro motivo di vantaggio, un vantaggio competitivo, come dicono gli economisti, e cioè il governo sa, il governo ha i dati, il governo conosce la parte tecnica di una decisione, dalla copertura finanziaria delle leggi, che deve essere trovata nel bilancio, alla parte, diciamo, di amministrazione delle leggi. Può il Parlamento sognarsi di fare una legge, che so io, che modifica la struttura ferroviaria d'Italia? Con quali competenze? Quali studi alle basi? Quali conoscenze alle basi? Il governo fa finta di averle, presenta dati. E sono dati che difficilmente il Parlamento può contestare, perché sono dati che vengono dagli apparati burocratici del governo. Il governo è la cupola di una serie di strutture ministeriali che sono competenti per tutti i rami della pubblica amministrazione, per cui seguono tutti gli affari pubblici e hanno i dati su tutti gli affari pubblici. E di conseguenza l'iniziativa legislativa del governo è spesso richiesta dalle Camere stesse. Le Camere, quando sentono l'esigenza di coprire una lacuna normativa, spesso chiedono al governo di presentare un'iniziativa legislativa, perché hanno bisogno di ottenere dal governo dati. Questo è uno dei motivi di scompenso nell'equilibrio tra poteri tra esecutivo e legislativo, soprattutto il nostro legislativo in Italia, perché il nostro Parlamento è un Parlamento che lavora piuttosto male ed è molto poco capace di organizzare se stesso. In più, il governo in alcuni casi ha un'iniziativa riservata, ossia il governo ha il 100% del potere di iniziative e in alcuni casi ha un'iniziativa riservata. Non ci sono altri che possono presentare quei progetti di legge. Per esempio, la legge sul di bilancio la può presentare soltanto il governo. È scritto in Costituzione così. È un'iniziativa obbligatoria, il governo è tenuto a presentare il bilancio, e tenendo per bilancio poi tutti gli strumenti di programmazione finanziaria che vedremo in seguito. È un obbligo del governo, ma è anche un soggetto esclusivo. Solo il governo può presentare il bilancio preventivo e rendiconto. E anche se non c'è scritto di fatto, anche con i trattati internazionali è il governo che ha l'iniziativa legislativa, perché è lui che contratta sul piano internazionale. E quindi è lui che va a chiedere l'autorizzazione alla ratifica di un trattato che ha già stipulato il governo, già firmato il governo prendendosi degli impegni preliminari di tipo contrattuali con gli altri stati, che poi possono essere perfezionati con la ratifica, e quindi il governo va a chiedere al Parlamento la ratifica di un suo trattato. È come l'amministratore di una società per azioni che stipula un preliminare per comprare una fabbrica, una volta che ha concordato tutte le clausole dell'acquisto, va in consiglio di amministrazione dicendo: siete d'accordo? Perché il Consiglio di amministrazione deve approvare, ma deve approvare qualcosa che è stato già fatto. Tanto è vero che si chiama legge di approvazione del bilancio in un caso e legge di autorizzazione ai trattati nell'altro caso. E come vedremo sono delle leggi molto particolari. Ci sono altri casi e li vedremo avanti. È talmente pesante il l'azione del governo, il peso del governo di iniziative, che si è posto il problema di evitare che il governo, scegliendo dove presentare le sue disegni di legge, rompesse il perfetto equilibrio delle due Camere. Io vi sottolineo questo aspetto perché è un aspetto che generalmente si trascura. I manuali sono come il catechismo, no? Come l'Italia, la Repubblica Democratica, sotto un'altra sul lavoro, il suo Parlamento è bicamerale, c'è un bicameralismo perfetto, punto. Questo non è così, non è in natura, questo è il prodotto in parte di alcuni congegni costituzionali, cioè il fatto che va detto che entrambi le Camere approvano la legge e entrambe le Camere votano la fiducia, ma in larga parte di prassi applicative che non sono scritte in Costituzione, non sono regole della Costituzione, ma sono prassi della Costituzione. Vi faccio l'esempio. Quando il governo si presenta per il voto di fiducia, ne parleremo un po' più in là, deve decidere se si presenta alla Camera o al Senato. Deve avere il voto di entrambe le Camere. E come decide? E cos'è che lo spinge ad andare alla Camera piuttosto che al Senato? Quando il governo deve presentare la legge di bilancio, che è l'atto, la finanziaria adesso, no? Il bilancio è il documento contabile di conseguenza, e attendono tutti quanti dal maggio in poi, attendono la benedetta finanziaria che viene approvata sotto Natale, anche quei regali sono sotto l'albero di solito, e deve scegliere se presentarla alla Camera o al Senato. Perché si deve passare entrambe le Camere, ma non è detto da nessuna parte se va prima la Camera o prima il Senato. Voi capite che da questo punto di vista un governo che volesse far saltare il bicameralismo basterebbe che seguisse una prassi. Cioè una riforma costituzionale di questo tipo non avrebbe bisogno di cambiare congegni costituzionali, ma sarebbe sufficiente cambiare prassi costituzionali. Il governo presidente potrebbe dire, io vado sempre a presentare la finanziaria alla Camera e incomincio il mio procedimento sempre la Camera. Perché? Perché questo dovrebbe dire che il Senato acquisisce un progetto di legge già filtrato, già discusso politicamente con l'opposizione, con le forze di maggioranza, eccetera. E al 20° anno di applicazione di questa prassi, le due Camere non sarebbero più sullo stesso piano. O sarebbero dei diritti teorici, ma nelle prassi applicative una Camera avrebbe acquisito un suo diritto, un suo ruolo di esaminatore del bilancio e l'altra Camera avrebbe soltanto da controllare il lavoro della prima Camera. È così che in Inghilterra hanno fatto fuori la Camera dei Lordi. Ancora più evidente sul voto di fiducia. Il voto di fiducia implica che il Presidente del Consiglio dei Ministri vada a leggere il suo programma. Lo va a leggere due volte, una volta alla Camera e una volta al Senato? La prassi è questa, un anno. Un Presidente va prima alla Camera e quello successivo va prima al Senato. Proprio per rispettare la perfetta parità delle due rami del Parlamento. Ma questo non è prescritto dalla Costituzione. Basterebbe semplicemente prevedere che il Presidente del Consiglio vada a presentare il suo programma sempre, che so io, questa volta il Senato, e poi una piccola norma di regolamento dicesse, cosa che si è anche fatto, di fatti, che al Senato, o alla Camera, nell'altro ramo, la dichiarazione programmatica è ascoltata in videoconferenza. Capite cosa significa questo? Significa specializzare la funzione della Camera nel dibattito politico. L'altra ha soltanto una funzione ancellare. Ecco che quello che sono dei poteri dati collegialmente due organi, non necessariamente sono poteri esercitati ugualmente da due organi. La funzione legislativa, dice la Costituzione, è esercitata collegialmente da due Camere. Ma collegialmente può anche significare che uno fa gli emendamenti e l'altro no, per esempio. E dove la regola sugli emendamenti non sta scritta in Costituzione. la scritta dei regolamenti parlamentari. Per cui basterebbe una modestissima riforma dei regolamenti parlamentari per far cambiare, fare una virata completa di bicameralismo, che sarebbe molto meno perfetto. Questo ve lo dico non perché sia una prospettiva attuale, ma per farvi cominciare a sviluppare degli anticorpi, dei sani anticorpi, nei confronti di tutti quelli che dicono bisogna fare la riforma della Costituzione. La riforma della Costituzione non serve a niente perché non cambia la realtà. Se la realtà si vuole cambiare, basta cambiarla. Non è condizionata dalla Costituzione. L'idea un po' stupida e un po' ipocrita che per cambiare le cose bisogna cambiare le regole, ma le regole non dicono come sono le cose, le regole dicono che non si deve rubare, non che non ci sono i ladri. Se ci sono i ladri non è colpa della mancanza di una regola che vieta il furto. E cambiare quella regola, dire adesso il furto sarà punito con la ghigliottina, non fa venire meno la realtà del ladro. E lo stesso si applica per le riforme sulla forma di governo. Se si vuole cambiare la struttura del Parlamento, in larga parte lo si può fare tranquillamente agendo sulle tracce, mettendosi d'accordo, cambiando i regolamenti. Non c'è bisogno di cambiare la Costituzione. Che già dei casi può essere anche cambiata, per carità, ma sapendo quali sono i meccanismi che servono. Allora, il governo tende a mantenere questo equilibrio tra le due Camere. Qualche volta praticamente deroga perché può essere che le due Camere siano politicamente diverse, no? Se il governo sa che una Camera non ha la maggioranza così robusta e coesa come nell'altra, magari privilegia di interporre la Camera dove fa più corrispondenza. Deputati e senatori invece presentano i disegni di legge nella propria Camera, è ovvio. Con la stessa regola, cioè presenta un documento, l'ufficio di precedenza, viene protocollato e poi inizia il suo iter. Lo possono fare a titolo personale, l'onorevole Mario Pampulietti presenta il suo disegno di legge, poi sabato torna nel suo collegio e dice tutti quanti, ha presentato un disegno di legge che propone l'innalzamento del vostro livello di vita, oppure Pampulietti può essere d'accordo cercando altre coalizioni politiche nel suo partito o in altri partiti. Perché capite che più un disegno di legge acquista consenso e è sottoscritto da forze politiche diverse, più questo disegno di legge ha un peso politico. E come mai allora non ha sempre un esito favorevole, mentre quello del governo ha quasi sempre un esito favorevole e quello parlamentare lo ha in modesti casi? Perché il disegno di legge, una volta presentato, deve essere poi processato, cioè inserito in un procedimento, deve passare alla seconda fase. E questa seconda fase è la fase che si svolge in una programmazione dei lavori parlamentari. Deve essere assegnata una commissione e entrare nei programmi di lavoro di questi organi. E qui voi capite che se non c'è la volontà politica di portare avanti quel progetto di legge, l'esito tipico è che questo progetto resta cosiddetto infabbiato. Termine tecnico, l'infabbiatura del progetto di legge è un progetto di legge che è presentato e poi messo in un cassetto e non revisto. Quando finisce la legislatura cadono tutti i disegni di legge che devono essere ripresentati. L'onorevole Pampulietti può tornare nel suo collegio e dire io ho fatto il possibile, ma purtroppo non mi hanno approvato, non mi hanno fatto andare avanti il progetto di legge che viene fatto. Consigli regionali e 50.000 elettori hanno iniziativa legislativa, i consigli regionali sono le assemblee elettive delle regioni, i quali su questioni su cui non hanno competenza ovviamente, ma sono di loro interesse, possono presentare disegni di legge, lo fanno molto raramente, per semplice fatto che questi vengono sistematicamente inseriti. Come arrivano? Si buttano. I 50.000 elettori hanno provato diverse volte a presentare disegni di legge e sono anche direttamente. È una iniziativa popolare, questo si viene di solito indicato come uno strumento di partecipazione democratica e di democrazia diretta, è uno strumento perfettamente inutile e anche costoso, perché bisogna raccogliere 50.000 firme, tutte verificate, eccetera, e che possono essere anche 100.000, anche 200.000, dopodiché si presenta il disegno di legge alla Presidenza delle due Camere, e qual è la possibilità che questo disegno di legge vada avanti? Il fatto di essere sponsorizzato dai partiti. Ma se i partiti lo avessero sponsorizzato, lo avrebbero anche presentato prima. Per cui capite che è un sistema, è un pannicello caldo, cioè ogni tanto capita che qualche gruppo sociale vuole dimostrare di esistere e vuole fare un gesto, presenta un disegno di legge e quasi mai questo disegno di legge ha un seguito. Se ha un seguito unicamente perché i partiti lo assumono per la prossima. Questi e non altri sono i soggetti dell'iniziativa legislativa. Detta in termini statistici, cioè dando i numeri come mia normale prassi, diciamo che presentati e con successo, possiamo dire che su 100 disegni di legge il governo ne presenta 50 e ne ha successo in 80, i deputati ne presentano diciamo 49 e mezzo. 49 e mezzo anche gli deputati, che ha il successo in 19,99, il Consiglio regionale nello 0,2% che ha successo nello 0%, gli elettori nello 0,1% che ha successo nello 0,01%, il CNEL non la finisce. Ok? Non è vero, intanto presento il disegno di legge, ma nessuno se ne accorge. Per dirvi come, quando leggete queste cose, cercate di capire queste cose. Perché quando lo studente viene all'esame e vi chiedi di fare l'iniziativa legislativa, è già sento di me colare la noia. La mela marcia, no? La noia che cola dentro, si parla di iniziativa legislativa, io odio l'iniziativa. E comincia a dirmi: l'iniziativa legislativa l'esercita il popolo con 50.000 figli. È già uno che non ha capito da che parte si prende un problema. Per studiare una cosa bisogna capirla, e per capirla bisogna anche costruirne la realtà, percepirne la realtà, interrogarsi sulla realtà delle cose. Rispetto agli elenchi, ahimè, non è che sia il massimo della benemerenza, almeno a mio occhio, che studiare questa manovra. Anche perché io faccio una certa fatica a ricordare gli elenchi. Bene. Una volta che il disegno di legge è presentato, io devo dire ancora una cosa, che riguarda l'iniziativa legislativa del governo. Perché l'iniziativa governativa è un subprocedimento. E anche questo è un procedimento, questa è la terminologia dogmatica. Il procedimento è la somma di un atto, la successione degli atti preordinati a un unico risultato, cioè all'atto. L'atto è frutto di un procedimento, cioè di una serie di passaggi che sviluppa il cosiddetto iter legislativo, iter procedimentale. E come abbiamo visto, la fase amministrativa, eccetera. Alcuni di questi atti sono a loro volta frutto di un procedimento. Ora, se l'onorevole Compuglietti vuole presentare il disegno di legge, non c'è un procedimento da seguire. Chiede alla moglie il permesso, dopodiché va e lo sbatte sul tavolo del Presidente, finito il suo iter. Se lo fa il governo, invece, l'iter è un iter complesso, perché il governo è un organo complesso. E in questo subprocedimento, come vedremo, possono entrare le varianti interessanti. Fondamentale in questo procedimento è, da un lato, la delibera del Consiglio dei Ministri e, dall'altro, l'autorizzazione del Presidente della Repubblica. ossia non è ricevibile il disegno di legge, si chiama così tecnicamente, il disegno di legge, quello del governo, non è ricevibile dal Presidente della Camera o del Senato se non è deliberato dal Consiglio dei Ministri e autorizzato dal Presidente della Repubblica. Queste due cose hanno una loro ragione. Perché c'è una delibera del Consiglio dei Ministri? Tutti gli atti importanti del governo devono passare per il Consiglio dei Ministri. Perché il Consiglio dei Ministri è il momento della collegialità. Il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, comprende tutti i ministri, è tautologico. Io ho fatto l'elenco dei tre organi che compongono il governo. Il governo è un organo complesso, composto dal Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri. Sono tre organi che compongono un organo complesso e disuguale, dogmatica. Mentre il Parlamento è un organo complesso e uguale, perché le Camere sono suborgani per le stesse funzioni, il governo è un organo complesso e disuguale perché è formato da organi con diverse composizioni e funzioni. Questa è dogmatica giuridica. I ministri sono a capo delle strutture ministeriali, cioè i ministri hanno sotto di sé un dicastero che è un ramo dell'amministrazione, quella che poi alla fine sta discutendo con il sottosegretario che dice sono in ferie. Quindi sono portatori di interessi particolari. Il ministro Buttiglione, che è il ministro attualmente dei beni culturali, risulterebbe, credo, ha recentemente detto, avendo sentito la dichiarazione di Benigni sui tagli della finanza, che diceva, ma bravi, bravi, perché è difficile tagliare la finanza, Buttiglione ha detto, no, in Consiglio dei Ministri io bloccherò questo taglio della finanza. Perché l'ha detto? Non fate questi commenti. L'ha detto perché lui è il rappresentante della struttura ministeriale che ha in cura l'interesse pubblico e lo sviluppo dei beni culturali. Lui in qualche modo rappresenta lì dentro i beni culturali, così come la Letizia Moratti rappresenta l'università, va bene. Per cui ognuno di loro ha in cura un settore degli interessi pubblici, un unico settore degli interessi pubblici. E se fosse, se dipendesse da lui, il bilancio sarebbe costruito tutto con un rubinetto sul suo settore. Non perché è generoso, ma perché è anche un interesse del potere maneggiare risorse, no? Un ministro che si fa tagliare le risorse è un ministro che si fa tagliare la propria sfera di influenza, la propria possibilità di fare delle cose, chiamatele come volete, ma è quello. E allora è fondamentale che nel Consiglio dei Ministri ci sia lo scontro. Lo scontro è fisiologico, perché ognuno arriva dicendo tagliamo le spese della difesa, della sanità e della pubblica istruzione, ma non quella dei musei. Il ministro della sanità lo guarda e dice, ma tu sei scemo, tagliamo, chiudiamo i musei, ma gli ospedali bisogna riempirli di figli, e così via. Perché ognuno porta interessi particolari. E solo attraverso il dibattito in Consiglio dei Ministri, questi interessi particolari dovrebbero essere composti e noi abbiamo l'ingenua fiducia che attraverso il dibattito e lo scontro di interessi escano delle decisioni più equilibrate. Questo è un po' l'idea della democrazia deliberativa, che come vedete non è stata inventata negli anni 90 dagli americani, ma è nell'ossatura dei sistemi costituzionali. E come vedremo lo stesso problema si porrà in Parlamento. Allora, è fondamentale che il disegno di legge passi per il Consiglio dei Ministri, perché deve passare dal fuoco di file degli altri interessi. Deve trovare in sostanza un consenso di tutto il governo, e non solo di chi ha in cura quel particolare interesse. Meno spiegabile è l'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica. Meno spiegabile perché questo è un po' un retaggio di passati regimi in cui il re il capo dello Stato era anche in qualche modo capo del potere esecutivo. Il re Sabaudo nominava e revocava i suoi ministri, secondo scritto così, i suoi ministri. Il nostro capo dello Stato nomina, e non c'è scritto revoca, anche se secondo me ci sarebbe scritto, ma la maggioranza della fine dice no, nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non sono i suoi ministri. Il capo dello Stato ha un rapporto di collaborazione col governo informale, in larga parte informale, e questo è uno dei tipici atti collaborativi. Vedremo che il capo dello Stato può bloccare le leggi, rinviando del Parlamento. Qui ha un potere parallelo di bloccare i disegni di legge, prima che arrivino in Parlamento. E poi vedremo che ha il potere di bloccare tutti gli atti normativi del governo. Cioè il capo dello Stato è messo in qualche modo a garantire la legalità costituzionale degli atti del governo. Potere non da poco. Perché il capo dello Stato che dica questo disegno di legge non te lo autorizzo, per favore modificalo, è un capo dello Stato che limita la esuberante creatività del governo, il suo diritto politico. E le succede. Di solito succede in modo silenzioso, in modo non plateale, per il semplice fatto che è una forma di collaborazione informale. Mentre se blocca una legge del Parlamento, il capo dello Stato deve fare un messaggio scritto pubblico e ufficiale che arriva in Parlamento, se vuole bloccare l'iniziativa del governo, di solito fa una telefonata a Gifuni, cioè al suo segretario generale. L'abbiamo visto adesso sulla questione della legge elettorale. La legge elettorale noi non sappiamo se è stata bloccata dal Presidente della Repubblica oppure no. Ma quello che è stato dichiarato è che alcune perplessità del Quirinale, quindi a Roma, naturalmente sono famiglie del Presidente del Mondo, per cui si parla per palazzi, la consulta, il palazzo Chigi e il Quirinale. Le perplessità del Presidente Quirinale sono state superate perché abbiamo concertato con loro una soluzione, ha detto Letta, Letta di Fuli sono in stretta collaborazione, ma questa stretta collaborazione deve funzionare. È capitato qualche volta che il capo dello Stato facesse dei messaggi un po' più formali, possibile che naturalmente non si tratteneva, lo esibiva per i corridoi a televisione, lo minacciava, eccetera, ma quello è un scherzo di Dio, non è una presenza della Repubblica, è uno scherzo di natura. Ma il capo dello Stato di solito queste cose non le rendono pubbliche. A me è capitato, quando ero giornalista, di dover commentare una lettera di Pertini, capo dello Stato di allora, che bloccava un disegno di legge del governo, e il problema era che dovevo commentarlo su una rivista senza citarlo perché era un atto di sovranità. Era conosciuto, nel senso che qualcuno l'ha tirato fuori dalla busta e l'ha distribuito a chi di dovere. Però non era un atto pubblico, per cui non era una cosa corretta citarlo pubblicamente. Allora si trovava ancora la cosa della correttezza, oggi lasciamo perdere. Vedete, il subprocedimento ha un suo valore, ha una sua garanzia di collegialità, a protezione della difesa, la protezione dell'interesse generale e una sua garanzia di legalità costituzionale. E questi due fasi sono necessarie per la presentazione del disegno di legge.